Buonasera a tutte e a tutti.
Buon pomeriggio, oserei dire. Ciao, qui Palmiro e sono in dolce compagnia del dottore. Come potete sentire, radioascoltatori, amici e amiche, abbiamo osato cambiare, diciamo, per questa puntata la canzone intro, sempre riguardante la radio. Infatti questa è Radio dei Rammstein.
Vi piace, vi garba questa nuova sigla di Radio Contado? Non lo sappiamo, noi non lo sappiamo, io un'idea non me la sono fatta ancora.
Sì.
Fateci sapere cosa ne pensate.
Stiamo sperimentando. Comunque, se vi piace o vi fa schifo, potete scriverlo sulla diretta Wombat, sul pad della diretta Wombat, andando su radiowombat.net e cliccando su Ascolta la diretta con il triangolo di attenzione del wombatino, del piccolo wombato che è lì circoscritto. E troverete il link per accedere alla diretta Wombat, oppure scriveteci le vostre lunghe email di approvazione o di indignazione su radiocontado@insiberia.net e quando l'antenna va potete ascoltarci anche sulle 13,59 kHz in modulazione di ampiezza.
Sì, io... ecco.
Va bene. Dopo...
fammela mettere un pochino di...
un ritorno alla nostalgia. Comunque...
la nostra sigla originale... suonata dai suonatori della leggera, che salutiamo e speriamo prossimamente di avere nuovamente in radio. Stiamo cercando di, appunto, riallacciare un po' di contatti e io non, cavolo, non sono più abituato a stare in radio, Palmiro, è tantissimo che non venivo qui a Frittole
tanto che non ci beccavamo più che altro in coppia insieme,
davvero.
Da che mi ricordo. E comunque, allora, ci stanno scrivendo dal pad la nuova sigla di Radio Contado, ve la leggo in tempo reale, è una bomba, chissà chi è, boh, chi lo sa.
Va bene, quindi iniziano già a fioccare gli apprezzamenti, sì, va bene, questa puntata numero, ricordiamolo,
120. Se, insomma, che volevo dire, scusate amici, mi sto perdendo.
Facci un po' una scaletta della giornata.
Vi faccio
giornata,
un po' la scaletta riprendendomi alla puntata precedente. Come avrete sentito da Beppi e la Dama nella puntata 119, comunque la cadenza settimanale di Radio Contado non è più settimanale ma bisettimanale, quindi ogni 15 giorni, e questo dovuto alla carenza di risorse umane. Quindi, tanto per fare del buon sano proselitismo, chiunque abbia la vocazione per lo speaking o per la regia o comunque si voglia affiliare a noi loschi tipi di Radio Wombat, soprattutto Radio Contado, stiamo cercando personale. Detto questo, nella puntata precedente hanno introdotto i nostri amici, sempre Beppi e la Dama, la prima puntata sulla rubrica delle filiere, e oggi proseguiremo con la seconda puntata della rubrica sulle filiere. Se quella precedente era informale, parleremo di quelle formali, delle categorie di impresa che ci introdurrà Claudio Bocci. E successivamente avremo con noi gli amici, avremo Fabrizio con gli amici di BioGC, su che ci ragguaglieranno sulle storie e le vicende intercorse con le analisi dell'acqua e le varie dinamiche spiacevoli con l'ASL. Successivamente avremo forse qualche racconto registrato, ma ripeto agli ascoltatori, non promettiamo nulla.
Si improvviserà un po'
e guardiamo, forse ci sarà la ginevrina, ma ancora questo lo scopriremo. Da ultimo avremo un contatto con Francesco, un componente dell'assemblea della MAG Firenze della Finanza Etica, che ci spiegheranno un po' in cosa consiste il loro gruppo e quali sono le loro pratiche.
Bene, bella, io direi Palmiro, di mettere
un pezzettino e partire.
Allora, rimaniamo, dai, visto che così è piaciuta così tanto la sigla, rimaniamo con i pezzi pesoni e quindi beccatevi linea 77.
Io.
Luci che accecano in disperati silenzi, si abbandonano i sensi all'ingiustizia dell'oro, e corrono al distante fin dalla notte dei tempi, e assurda è la vita per chi non sa cosa vuole. assordante silenzio, la mia condanna. L'incessante respiro, segno che sono vivo. Le lacrime di annebbiano lo sguardo, non aiuta il vento. Inesorabilmente spengo. Prima di goccia di sangue che cade, prima di amico che vedo sparire. Penetra nel corpo il peso del distacco, la mia nuova identità.
Ok, siamo tornati, avevamo bisogno un po' di adrenalina per ripartire carichi e gasati. E come vi abbiamo detto, tra poco, a breve avremo il collegamento con Claudio Bocci per le filiere formali. Vi ricordo sempre di iscriverci a radiocontadochiocciolainsiberia.net, grazie dottore per avermi ripreso. E se ci state ascoltando, incitate, chiamate tutti i vostri amici, i vostri familiari, i vostri parenti più lontani, i vostri conoscenti che non vorreste conoscere, e diteli: oh, mo c'è da ascoltare Radio Contado. E che se fa, no? Se no, come si sostiene questa ruralità, questa nostra realtà di resistenza contadina? E detto questo, proviamo a contattare il nostro contatto. Sta squillando.
Pronto,
ciao Claudio, ci senti?
Ciao, sì, mi sento.
Ok, Claudio, perfetto, abbiamo fatto un test, l'audio è perfetto, non ci sono interferenze. Allora, qui con noi abbiamo Claudio che ci spiegherà, che ci parlerà, introdurrà la seconda puntata dedicata alla rubrica delle filiere, e riprendendo anche un po' quello che è stato l'introduzione da parte di Ciro nella prima puntata.
Pronto? Sì. Ciao, è un piacere per me, spero di avere la necessaria lucidità, perché come sentirete sono piuttosto raffreddato e ho la testa un po' ottenebrata.
Vabbè, senza sforzo. Comunque benvenuto qui a Radio Contado e a Frittole Studio.
Grazie a voi per l'ospitalità. Cerco di ricollegarmi a quanto ha raccontato Ciro, senza riprendere chiaramente tutto quello che ha detto, perché è stato veramente torrenziale e completo nel suo intervento.
Sì, si è dilungato a dovere, diciamo, ecco, è stato esaustivo.
Sì. Ha spiegato qual è il concetto base di filiera, che è quindi quel processo, quella catena che porta dalla produzione di semente, dalla semina fino alla tavola, la produzione e la trasformazione di prodotti agricoli. stiamo parlando chiaramente prevalentemente di filiere agricole in questo caso.
Sì, esattamente.
Ha sottolineato quanto sia fondamentale considerare chi sostiene la filiera attraverso l'acquisto come facente parte a tutti gli effetti della filiera e non come destinatario di un prodotto. Questo viene spesso sottolineato da chi sostiene che l'acquisto è un atto agricolo, mm-hmm, e che quindi scegliere di comprare un certo tipo di prodotto piuttosto che un altro è un atto profondamente politico e agricolo in senso concreto, quindi formali o informali che siano, le filiere che piacciono a noi è bene che tengano ben presente.
Sì, sì, infatti, infatti scusa, ti faccio, cioè, volevo far presente che appunto nei circuiti contadini, appunto, che di cui facciamo parte, non parliamo di acquirenti ma parliamo di coproduttori, ovvero appunto le persone che poi comprano i prodotti alimentari, agricoli ai mercati, hanno parte attiva di quella che poi è la produzione stessa, ecco, con il sostegno dato dall'acquisto poi.
Sì, volevo testimoniare, io faccio parte di Rete Semirurali, e Rete Semirurali organizziamo soprattutto nell'ambito cerealicolo delle giornate che si chiamano Filigrane, che servono proprio a mettere insieme ad un tavolo di lavoro e di discussione tutti i protagonisti della filiera, a partire dagli agricoltori, dai ricercatori, tecnici, trasformatori, mugnai, fornai e i rappresentanti dei gruppi di acquisto, delle reti di economia solidale e tutti i partecipanti mescolati fra di loro partecipano a tutti i tavoli, in modo che chiunque sia consapevole delle problematiche e delle opportunità di ogni singolo passaggio della filiera, in modo che ognuno sia consapevole anche di quello che non, apparentemente non gli compete, proprio per riuscire a fare delle scelte collettive più consapevoli.
E senti Claudio, quindi se nella puntata della rubrica precedente Ciro ci introduceva sia il concetto di filiera e parlando di filiera informale, oggi ci devi parlare, ci devi anche spiegare quella che è la filiera formale. Infatti quando ci eravamo sentiti ora non avremo ulteriori collegamenti riguardo all'argomento, mi parlavi del consulente legale per spiegarci anche un po' quali sono i cavilli burocratici e legali, o anche comunque vari amici che stanno sperimentando. Se non ricordo male mi dicevi, non mi ricordo se era la rete di impresa.
Allora io speravo appunto, oltre al consulente legale, di avere un paio di esperienze, una piemontese e una lombarda, una già avanti nella sua attività, un'altra in costruzione nell'ambito delle reti di impresa agricole, che sono una forma possibile di gestione di filiere formali. Okay. Purtroppo avevamo bisogno, per garantire la scaletta di questa trasmissione, di ricevere da loro una disponibilità certa e anche un orario sicuro. Nessuno di loro è stato in grado di dirmi a che ora sarebbe stato in grado di collegarsi, e quindi abbiamo preferito procedere così.
Okay.
Cercheremo magari, se sarà il caso, di invitarli ad intervenire in una delle prossime puntate, se pensate che
sarebbe piacevole e curioso, ecco, parlare appunto con persone, esatto, che stanno sperimentando direttamente questa esperienza. E detto allora, questo, scusami.
Le filiere informali, bene o male, sono quelle che si costituiscono intorno a delle attività di sussistenza. Sono le filiere che si formano intorno a elementi, soggetti che fanno delle piccole attività di produzione e di trasformazione destinate quasi integralmente all'autoconsumo. Quando in una filiera emerge la necessità di andare oltre alla sussistenza e all'autoconsumo, ma di gestire un'attività a carattere più imprenditoriale, è abbastanza chiaro che poi la filiera debba emergere in maniera un pochino più formale. Oggi io cerco di introdurvi, per quanto mi è possibile, al tema delle reti di impresa agricola, che sono uno strumento che permettono di costruire filiere in maniera semplice e è uno strumento che può essere utilizzato da tutti, ma che è particolarmente utile per quei piccoli produttori che hanno bisogno di mettere insieme le forze per riuscire a chiudere appunto i processi complessi di una filiera.
Ok.
E vado avanti.
Sì. Ti ascolti, sì, ti ascolti. Siamo tutti orecchie. Ecco, ti ascoltiamo.
La rete di impresa agricola è stata normata non tantissimi anni fa, intorno al 2015, ed è una rete di impresa che per essere chiamata tale deve avere al suo interno almeno il 40% di partite IVA agricole. Le altre possono essere anche partite IVA artigianali, per esempio un fornaio o un mugnaio non sono agricoltori.
Ok, sono categorizzati come artigiani comunque.
Esatto, quindi possono entrare a far parte di una rete di impresa agricola. La rete di impresa agricola è particolarmente interessante perché rimette in gioco il uno dei tanti aspetti interessanti è il pagamento in natura, cosa che dal nostro ordinamento legale era scomparsa con la chiusura della mezzadria. Finché c'è stata la mezzadria era previsto in campo agricolo il pagamento in natura delle prestazioni. Con la chiusura della mezzadria questa cosa era del tutto scomparsa. L'ordinamento attuale delle reti di impresa agricola lo rimette in gioco, quindi non necessariamente gli scambi di prestazione all'interno di una rete di impresa agricola devono essere condizionati da circolazione di denaro.
Ok.
E questo è uno degli aspetti importanti, anche perché in questo modo chiaramente tutta una serie di prestazioni e di scambi e di circolazione anche di materie prime o di prodotti viene defiscalizzato, che è un aspetto non secondario nell'economia di piccole imprese.
Sì.
Ok.
Anche per, anche per abbattere un po' quella che è la competitività economica tra le aziende comunque.
Esatto. Quindi un contratto di rete deve essere scritto dai soggetti che entrano a farne parte, deve avere un suo scopo, una sua durata nel tempo, non è a tempo indeterminato, e deve comunque garantire un beneficio a tutti i partecipanti.
Okay.
A chi piccolo, a chi grande, ma deve comunque essere, deve portare un reale beneficio a tutti. E questo è già
che deve essere uguale per tutti o è proporzionato nello specifico? No,
non è detto, perché poi ognuno all'interno del contratto di rete di quel progetto può essere coinvolto molto, può essere coinvolto poco, può far solo una piccola parte del lavoro, oppure può essere protagonista di tanti passaggi, ecco. Quindi okay, è chiaro che più sei coinvolto e più benefici in qualche modo ti dovrebbero ritornare.
E la domanda che mi viene in mente, no, appunto, quando parli di, diciamo, di questa aggregazione di piccole imprese che comunque che uniscono le forze, quindi favoriscono il raggiungimento degli obiettivi e dei benefici comuni, e questi contratti, cioè nello specifico, no, ci sono dei modelli contrattuali differenti, o per quanto riguarda, ora mi dicevi prima, quando è stata rimessa, diciamo, la legge o comunque la legislazione, questo modus operandi, esistono modelli contrattuali differenti, o il modello, diciamo, nella rete di impresa agricola è un modello contrattuale unico per qualsiasi tipo di impresa agricola che vuole, insomma,
aderire? No, intanto è una legislazione che dà adito a una larga capacità di interpretazione.
Ok.
Non è un suo pregio e un suo difetto allo stesso tempo. E quello, il contratto viene definito dai soggetti, cioè dipende molto dallo scopo.
Ok.
Dallo scopo e da come i soggetti si mettono d'accordo fra di loro e che tipo di impegno ognuno di loro mette nel garantire il successo di quel contratto, perché poi è lo scopo che va raggiunto.
Okay,
una volta raggiunto lo scopo, una volta scaduto il tempo, no, che il contratto si dà, la scadenza che il contratto si dà, eventualmente si parte con un nuovo contratto. Ok.
Sì, quindi anche con il perseguimento degli obiettivi comuni, ma anche con magari con l'assenza di corresponsabilità nello stesso contratto tra le varie imprese contraenti che collaborano tra di loro.
Certo.
Ok, no, la mia era una domanda, una curiosità.
Ed è un ottimo strumento per condividere mezzi, per condividere strumenti di vario tipo, per condividere spazi di vendita, spazi di lavoro, laboratori, macchinari, ma anche, attenzione, manodopera.
Ok.
Quindi un'azienda che ha un dipendente, due dipendenti, di cui magari non fa un uso del tutto pieno, può prestare la sua manodopera a un imprenditore più piccolo di lui che non è in grado di assumere di per sé un dipendente, può usufruire di quel lavoratore. Chiaramente tutto deve essere messo in chiaro, deve essere limpido.
Cioè, deve essere trasparenza.
Bisogna avvisare prima che quel lavoratore quel giorno andrà a lavorare da un'altra parte, no? Quindi un minimo di formalità c'è, però questo lavoratore può passare delle ore a lavorare per un altro imprenditore, sarà il suo datore di lavoro originale a garantire anche il pagamento della busta paga, ma soprattutto il pagamento dei contributi e delle tasse relativi alla sua busta paga, manterrà questo tipo di onere. L'imprenditore che riceve queste 8, 16, 24 ore di lavoro dal lavoratore di un altro imprenditore, non è detto che paghi in denaro quelle ore, ma può darsi che
paghi in natura, come ci avevi
detto. Paghi in natura, esatto, quindi in forma del tutto defiscalizzata.
Ok.
E questo è un vantaggio.
E viene pagato il datore di lavoro del lavoratore che è andato a prestare servizio dall'altro imprenditore, riceve un pagamento in natura o comunque di un bene di scambio da parte dell'imprenditore che ne ha fatto prestito, e quindi anche il lavoratore sotto il primo impresario viene conseguentemente pagato in natura, o ha delle disposizioni contrattuali per cui viene pagato in denaro?
No, in genere il dipendente in quanto tale riceve una busta paga e viene pagato in denaro.
Ok, sì. Sì, era una domanda, scusami, la domanda stupida.
Si parla di manodopera vera e propria, insomma, di un dipendente assunto regolarmente. Mm-hmm. La rete d'impresa può anche in qualche modo può anche assumere collettivamente. Lì si entra non nel prestito della manodopera da un imprenditore all'altro, ma i soggetti della rete d'impresa che si mettono d'accordo per dare lavoro 2 giorni a testa a un lavoratore che si divide fra 3 datori di lavoro che fanno parte della stessa rete. Per esempio, uno dei ragazzi che dovevano partecipare oggi a questa trasmissione fa parte di una rete d'impresa nelle valli del Cuneese
in Piemonte.
Lui aveva conosciuto, contattato e in qualche modo assorbito nella sua azienda un richiedente asilo. Non era però in grado di garantirgli un'occupazione stabile a tempo pieno. Attraverso la rete d'impresa, insieme ad altre 2 aziende, sta garantendo a questa persona un lavoro a tempo pieno, perché si sono suddivisi
il lavoratore,
esatto. In questo caso si parla di codatorialità.
Ah, ok,
sì.
Ho capito.
E lì bisogna che la rete, il contratto di rete, stabilisca che esiste un capofila che viene nominato e che si presta a svolgere questo compito. In quel caso è il capofila che si assume per tutti l'onere di corrispondere il versamento dei contributi. Ci deve essere un responsabile nei confronti poi dello Stato per il versamento dei contributi.
E ti volevo chiedere, questa comunque la realtà, no, delle reti di impresa agricole, diciamo formali o comunque sì, legislate, è una realtà diffusa in Italia?
Ma non molto.
In Toscana, se ci puoi fare qualche esempio.
No, non è molto diffusa per il semplice fatto che le organizzazioni sindacali, Coldiretti, CIA, eccetera, non ne parlano. Quando qualcuno va a informarsi gli dicono no, lascia perdere, lascia fare, perché
è un casino.
O sono poco informati loro stessi, oppure
non traggono guadagno dall'informare.
Esatto,
chi ne vuole essere informato.
Fanno un po' un lavoro fanno un po' un lavoro di lobbying.
Sì, perché c'è un'evidente riduzione della burocrazia, e siccome queste organizzazioni campano
di burocrazia.
Sulla burocrazia è evidente che è controproducente.
Infatti, guarda, leggendo, ti interrompo un secondo, leggendo proprio dal web, si trovano un po' di dati, per esempio. Questo dato qui che dice che le imprese agricole impegnate in contratti di rete sono circa 36.300 in Italia, ossia lo 0,6% del totale di quelle che sono le imprese agricole sul territorio italiano. E appunto fa un po' strano, perché per quello che ci stai raccontando te sembra uno strumento molto utile per quello proprio che è lo stesso panorama delle imprese agricole italiano, che è fatto da una miriade di piccolissime imprese, molto spesso anche a conduzione appunto individuale o familiare, in cui questo sistema di appunto di rete e di condivisione anche di quelle che sono i lavoratori e di quelle che sono le gestioni burocratiche sarebbe molto utile, no?
Certo, è utile. Dobbiamo considerare che appunto è un po' controproducente per le organizzazioni sindacali, che tendono in qualche modo a non promuoverle, È anche vero che i nostri agricoltori sono molto diffidenti, a volte perché scottati anche da queste esperienze collettive. Vediamo un po' cosa è successo delle varie cooperative e consorzi sui territori, che spesso sono servite a riciclare politici trombati e a generare debiti. E quindi sono un po' diffidenti, però lo strumento rete di impresa agricola è uno strumento che rispetta l'autonomia della singola azienda. Cioè non è perché firmo un contratto di rete perdo la mia autonomia gestionale, rimango me stesso, la mia partita IVA rimane la mia, il mio prodotto rimane il mio, non sono compromesso come quando entro in un consorzio dove mi obbligo poi a conferire le mie produzioni al consorzio. Ecco, non è, siamo su dinamiche completamente diverse.
Sì, sì, sì. Rimane comunque l'indipendenza dello stesso imprenditore che si aggrega, esatto, alla rete d'impresa comunque.
Esatto. E appunto un po' c'è diffidenza, però via via che si promuovono e si fanno conoscere la curiosità aumenta, e quindi aumentano anche i contratti. Devo dire che magari non ci sono molti consulenti, molte persone preparate ad assistere le imprese nel costruire un contratto, ma volendo qualcosa si trova.
Addirittura nel Cuneese è nata una SRL che si chiama Humus Job, che parte appunto dall'inserimento di lavoratori fragili, soprattutto richiedenti asilo, eccetera, ma che poi ha fondato un contratto di rete nazionale a cui possono fare riferimento singoli che sono un po' dispersi nel territorio e che non hanno intorno a loro una realtà che gli permette di costruire un contratto di rete locale.
Infatti guarda, ci stavamo proprio informando sul web leggendo Humus Job, che leggendo mentre ci spiegavi un po' di cose, infatti era anche abbastanza esplicativo e molto interessante, ecco, come progetto, ecco, per la sostenibilità, ecco, per le imprese agricole.
Ora sul nuovo blog, sulla nuova pagina editoriale dell'associazione WUF che stiamo costruendo in questo periodo, stiamo cercando di raccogliere una serie di documenti e di esperienze da pubblicare in modo che poi le persone possano commentare, fare domande, chiedere e condividere le loro esperienze nell'ambito delle reti di impresa.
Ok, qual è
stiamo cercando di fornire uno strumento.
Come si chiama il vostro sito, tanto per dirlo agli ascoltatori che sono interessati ad andare a
allora,
sbirciare?
WUF si scrive www.oof di Firenze.it.
Ok, WUF Italia, siete questi? Firenze?
Sì, 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 però la pagina editoriale in questo momento è un po' nascosta, ma nei prossimi mesi, diciamo nell'arco di un mese o due, dovrebbe diventare visibile in maniera più diretta anche quella.
Ok, scusa. Beh, vedevo la faccia di un conoscente in una foto di diventa un WUF host e non faccio nomi.
Ho capito chi potrebbe essere.
Sì. E molto, molto bello questo sito, tra l'altro. Ce lo andremo comunque a sbirciare, almeno anche per andarci a informare meglio. Senti, potrebbe essere una bella base per le prossime puntate comunque della rubrica.
Sì, poi speriamo prima o poi che anche il blog emerga dentro a quel sito, in modo che anche queste pagine di cui vi stavo parlando diventino di pubblico dominio.
Senti, scusa, una domanda proprio sul WUF e sui woofers. In questi due anni, una domanda scomoda, se ora sta un po' riprendendo appunto le persone a girare, come...
Allora, questi due anni sono fatti di varie fasi. Ok, non è che sono stati due anni tutti uguali. Poi e poi superato quel periodo si è verificato un fenomeno piuttosto interessante su cui noi abbiamo anche cercato di richiamare l'attenzione dei nostri associati. Io per esempio, un mondo più pulito eccetera, forse dovremmo anche rivalutare il fatto che fare esperienze di un certo tipo vicino a casa piuttosto che necessariamente attraverso, crea tante perplessità e purtroppo crea anche qualche subbuglio interno alle relazioni fra i vecchi soci che incominciano a leticare fra loro. Purtroppo il...
Bene, questa è una buona notizia sicuramente.
Sono tornati ultimamente a riaumentare i volontari stranieri. C'è stato...
E invece comunque, insomma, elencato quali sono i pregi e difetti, che comunque tanto male non sembra comunque, se quantomeno fosse pubblicizzata meglio, sostenuta comunque dallo Stato e della, sì, effettivamente sì. Bene,
chiaramente se ci fosse bisogno di approfondire, se qualcuno mi volesse interpellare per approfondire attraverso di me o attraverso gli amici che in qualche modo ne sanno anche qualcosa più di me, rimaniamo a disposizione.
Ovviamente.
Certo, e anche noi, come diciamo nel nostro piccolo, come Radio Contado, faremo di tutto per appunto diffondere il più possibile quelle che sono le buone pratiche, come proviamo a fare sempre.
Quindi
grazie, sei una presenza importante.
Sì, grazie a te Claudio, comunque ci risentiremo in futuro per vari aggiornamenti e grazie tante ancora, ci sentiamo presto e buona giornata, va bene?
Ciao,
grazie,
buona
ciao
Claudio, a voi.
Ciao.
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 Bene, allora, come avrete potuto sentire, non eravamo in onda, c'è stato un piccolo guasto tecnico che il nostro tecnico di fiducia, il reverendo, se non spalla destra e spalla sinistra della regia stessa, ha risolto qui a frittole. Comunque, se vi siete persi l'intervista con Claudio riguardo alla seconda puntata delle rubriche, vi tranquillizziamo e vi rassicuriamo che è stato tutto registrato, troverete tutto sul podcast della puntata che metteremo poi a disposizione su radiowombat.net.
Grazie reverendo, sei il nostro angelo custode
davvero, per... davvero.
Che anche se non sei presente a frittole, vegli su di noi. E... va bene, mettiamo uno stacchetto musicale,
facciamo
e poi
una pausa dalle chiacchiere,
si va
dai.
Avanti, dai.
Al mercato di Porta Palazzo fanno la fila, le femmine da ragazzo fanno la fila, fanno l'andazzo e si lasciano indovinare sotto le gonne e si lasciano indovinare sotto le gonne nere. E sopra il molo del caricamento fanno la coda, gli uomini da bastone fanno la coda sul cemento. E si lasciano perquisire sotto le giacche, e si lasciano perquisire sotto le giacche da ricucire. Ma una mattina di luna d'inverno c'era la neve, sulla piazza succede un inferno e tutti a chiedersi come, dove. Dalla coda del caricamento qualcuno grida, sulla piazza di Porta Palazzo fra le ragazze si rompe la fila. E ce n'è una sdraiata per terra sopra la neve che svapora, ce n'è una sdraiata per terra e tutte le altre le fanno corona. E alle 7.45 era già nato, era già fuori, alle 7.45 l'hanno posato sul banco dei fiori. Qualcosa da dichiarare, questo è un caso di sgravidamento sul suolo pubblico comunale. Ma documenti non ce ne sono e neanche qualcuno che dica niente, solo la gente che tira e che spinge intorno ai garofani e le gardenie. Documenti non ce ne sono e
quasi più niente da documentare, solo che un giorno di luna d'inverno tutta la piazza ha voluto il suo fiore. Sotto le giacche che si lasciano indovinare, sotto le gomme, le gomme.
Ok, siamo tornati e al mercato di Porta Palazzo, andateci, se non lo trovate vi consiglio di andare al mercato di Piazza Tasso tutti i venerdì, ecco, dove c'è tanta bella gente, tanti bei produttori, ogni tanto c'è anche, insomma, delle persone che suonano e fanno tanta musica allegra. Allora, dopo queste chiacchiere con Claudio, vi ripropineremo di nuovo altre chiacchiere, precisamente con Fabrizio, un altro componente della nostra comunità di Genuino Clandestino, che ha avuto delle, diciamo, spiacevoli vicende e sorprese da parte dell'ASL. Ora ci metteremo in contatto. Sta squillando. Squilla.
Sicuro che stia squillando.
Sono sicuro che stia squillando, sì.
Stiamo trasferendo la tua chiamata.
Ok, va bene.
No, c'è la segreteria, no?
Ci riproviamo, perché sono sicuro che c'è, perché, cari ascoltatori, amici e amiche, l'ho sentito 3 minuti fa, precisamente.
Sì, ci fidiamo di te, Palmiro.
Ci riproviamo, intanto comunque vi ricordiamo di iscriverci a radiocontado@insiberia.net per qualsiasi contributo che vogliate apporre alla nostra trasmissione, apprezzamenti, regali e...
Ecco, ora sta squillando.
Ora sta squillando. E anche sulla diretta Wombat. Ok, ci Pronto? Siamo. Ciao Fabrizio, ci senti?
Ciao. Sì, voi mi sentite?
Sì.
Ok, sì, noi ti sentiamo molto bene. Benvenuto a Radio Contado e benvenuto a Radio Contado nello studio di Frittole.
Bentornato.
E come stavamo dicendo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, stavamo un po' introducendo, diciamo, quella che è stata la tua email che ci ha introdotto, raccontandoci un po' comunque delle spiacevoli vicende con l'ASL. Appunto, ti volevamo chiamare un po' per diffondere in maniera solidale questa spiacevole vicenda e anche per avere delle spiegazioni un po' più approfondite e precise, ecco, e sapere anche un po', cioè, e sapere soprattutto la tua storia.
Sì, questa storia ha vari aspetti, soprattutto, diciamo, una storia che non riguarda solo noi, ma che riguarda anche altre realtà. La solita storia in cui non c'è una misura rispetto poi a quello che è un'agricoltura contadina, a differenza di quella che è un'agricoltura agroindustriale da una parte. Dall'altra c'è questa modalità in cui la legge è legge, come al solito le leggi, quale esse siano, sovradeterminano quelle che sono le vite delle persone, quindi quando arrivano danno delle botte non indifferenti. E è successo questo, nel senso che una mattina qualsiasi arrivano due ispettrici con le loro borsette, fanno un controllo, tu sei tranquillo rispetto a una serie di cose, sapendo bene, come sappiamo tutti noi contadini e contadini, insomma, sempre qualsiasi cosa ti trovano, però sapendo che, insomma, stiamo all'interno di alcuni termini. espulsandone le varie cose, trovano questo, ci dicono che noi non abbiamo la potabilità dell'acqua. Insomma, considerate che noi qui siamo in attività dal 2008 con un protocollo in cui ci hanno dato un'autorizzazione loro, quindi le ASL, veterinari, vigili sanitari e quindi il comune di Orvieto. Io sono a Orvieto in Umbria. E a quanto pare questo protocollo è cambiato perché in riferimento a una legge europea sull'acqua che è comprensiva di un milione di cose, riguarda la tutela dell'acqua e tutta un'altra serie di cose, sono arrivati anche al fatto che per avere la potabilità dell'acqua, questa potabilità dell'acqua deve essere certificata dall'ASL del territorio. Questa certificazione che loro ti fanno è una certificazione che dura in un anno, perché loro fanno quattro analisi chimiche e batteriologiche in un anno, quindi nel periodo autunnale, invernale, primaverile, estivo. Dopodiché ti danno la potabilità. Fra parentesi, questa storia costa anche 1700 euro che paghi te.
Quante analisi sono da fare all'anno?
Queste quattro analisi che le fa l'ARPA, poi. E quindi a fronte di tutto questo noi ci siamo mossi, ci stiamo muovendo dentro una situazione, insomma, in cui loro sono arrivati e comunque c'era un'autorizzazione, un protocollo, nel senso noi facciamo già di nostro due analisi all'anno dell'acqua, chimica e batteriologico, perché vengono a prendersi l'acqua dal rubinetto del laboratorio di trasformazione del latte, la analizzano e loro l'hanno sempre controllata, è andato tutto quanto bene. E il discorso è che non ne vogliono sapere, quindi noi siamo più di un mese che siamo chiusi. Ci stiamo battendo continuamente, domani andrò per l'ennesima volta alla di Orvieto. Hanno fatto anche delle riunioni a Terni della direzione e tutto quanto, e comunque non vogliono cambiare il protocollo, nel senso non vogliono fare una cosa normale, umana, che è quella che comunque tu sei una situazione in attività e ti devi adeguare a un protocollo nuovo, ti danno il tempo di adeguarti, ma nello stesso tempo noi non stiamo lavorando con un'acqua non potabile, insomma non lo faremo mai, non potremo neanche farlo. Quindi è proprio un discorso in cui nessuno si vuole prendere una responsabilità, niente si cambia, quello è, e se ne possono fregare di quella che è, diciamo, la tua situazione, insomma, quello che è il tuo lavoro, quello che è il fatto che non prendi a fine mese uno stipendio dallo Stato, ma quell'economia che riesci a fare, riesci a fare lì dove, lì quando, lavorando, produci cibo, lo riesci a vendere. Questa è la storia, e questa storia oggi qui, almeno nel nostro territorio, non riguarda solo noi, sono arrivate anche ad altre realtà, sempre che fanno il formaggio, e a una gli hanno dato un mese di tempo, un'altra stessa storia e via dicendo. Considerate che poi, insomma, linea massima, chi c'ha l'allevamento sta in situazioni territoriali in cui è difficile collegarsi con l'acqua comunale, insomma. Quindi questo è. Oltretutto, dentro questo c'è anche il fatto che noi, facendo anche turismo sociale, quindi abbiamo anche l'agriturismo, abbiamo anche il discorso della colorazione, e quindi insomma siamo più che a posto anche dentro un discorso che non ci piace, quello della colorazione, però così era e quindi questo abbiamo fatto. E niente, che dirvi, insomma, io ho mandato quella mail intanto per attenzionare, io non so nelle altre regioni cosa succede.
No, infatti no, scusami, dici.
Appunto, non so nelle altre regioni che cosa succede, per attenzionare tutte e tutti a magari informarsi bene di questa cosa, no? Perché insomma questi agiscono in questa maniera. E niente, poi sono, questo è il solito problema nostro, il problema del genio clandestino, insomma, in cui Poi, insomma, la mia piccola riflessione legata alla rabbia nei primi momenti è stata quella che comunque dopo 15 anni di reti contadine e del movimento non abbiamo avuto la capacità, non abbiamo la capacità di comunque neanche essere pertenziali, insomma, rispetto a alcune cose. Costruire comunità autonome per l'autonomia, cioè costruire percorsi per l'autonomia alimentare sta anche nel difendere quelle che sono delle modalità e delle buone pratiche delle realtà contadine, e su questo ci siamo spesi poco, e quindi poi ti arrivano queste cose dentro i quali, all'interno delle quali poi da una parte un po' ti senti da solo, dall'altra parte tiro del culo di dover andare a romperti i coglioni con queste persone, con queste situazioni, però comunque in ogni caso devi soluzionare, perché altrimenti poi siamo tutti a filo, tutti appesi un po' a un filo dentro il discorso delle economie, no? Legato pure a questi anni della pandemia. Niente, quindi lo insisteremo e vediamo dove si arriva, insomma.
Ok, e comunque dicevi che voi avevate già tutta comunque la documentazione che testimoniava che rispettavate comunque i protocolli di analisi, e loro sono arrivati lì diciamo in uno dei loro controlli informandovi anche, diciamo, un po' a sorpresa del cambio di questi protocolli, anche per...
Sì, non lo sapevamo noi. Ah. Non lo sapevamo assolutamente, c'era questa nuova legge.
Ed era compito comunque di qualche ente informarvi di tale cambiamento di questo protocollo, o comunque loro...
Sai com'è, qui c'è sempre l'infamità che non puoi essere ignorante di fronte alla legge, no?
Sì,
però tu sai bene, insomma, il discorso è anche quello, insomma, questi qua si chiamano dipartimenti di prevenzione e salute, allora se sei prevenzione qui si dovrebbe fare tutto un altro discorso, insomma, dovresti comunque accompagnare le situazioni verso anche nuovi protocolli, condivisibili o meno, che però appunto voglio dire fanno sì che tu non metti in difficoltà le persone. Considerate anche che purtroppo all'oggi ci ritroviamo, così come nei sindacati di categoria, delle persone che lavorano anche alle ASL veterinarie, che non sono più persone legate alla ruralità, ma sono degli impiegati, dei funzionari, cioè non sono mai entrati dentro una stalla, non sono mai entrati dentro un campo, vengono con le loro borsette, con le loro regole, con i loro verbali, e guardano le carte, non guardano nient'altro. Quindi tu pensa, insomma, cioè, noi considera che stiamo facendo sui 40 litri di latte al giorno, cioè abbiamo 5 mucche, cioè abbiamo,
e siete chiusi,
è una situazione di questo genere, e ci hanno richiesto adesso che dobbiamo fare, invece che un'analisi del latte al mese, di farne due.
E questo quanto verrebbe, quanto verrebbe a costare?
Ti dico che insieme a due analisi dall'anno che noi facciamo sulle aflatossine nel latte e ai tamponi sui piani di lavorazione, ai tamponi sul formaggio, a noi alla fine fra una storia e l'altra ci viene 1.200 euro, e quindi recuperare 1.200 euro no, rispetto alle quantità di prodotto, perché poi si parla di questo. Cioè tu, nel senso, il discorso è che non ci sono protocolli diversificati rispetto alle quantità, no, di prodotto che uno appunto produce e lavora e trasforma rispetto a questo. Poi io sono d'accordo, cioè io la platossina le voglio fare, anche se noi non siamo una situazione per esempio che compra Gran Turco, che dà Gran Turco agli animali. Però prendiamo gli altri cereali, le aflatossine ci potrebbero stare, potrebbero far male alle persone, quindi io me ne faccio pure quelle là, non è un problema. Così come abbiamo un laboratorio mattonellato con lavandino in acciaio e tutta una serie di cose, perché comunque vendiamo un alimento, la gente ci dà soldi e è giusto che quell'alimento venga fatto anche in condizioni igieniche e sanitarie di un certo tipo. Noi abbiamo sempre fatto un discorso, questo in una delle reti che sto a Terra, in cui poi le regole sanitarie le identifichiamo noi rispetto a quelli che sono i percorsi di crescita che ci abbiamo nei nostri progetti, nelle cose che facciamo, anche nel parlarci fra di noi, fra realtà contadina, attraverso anche quello che è il percorso della garanzia partecipata. Però insomma, questo per loro non conta niente, insomma, come potete ben immaginare.
E quali sono le condizioni che dovreste soddisfare per fare in modo che loro vi permettano di riaprire un'attività?
No, loro vogliono, come stanno dicendo a tutti, loro diciamo, vabbè, ma prenditi una cisterna per l'acqua, compri l'acqua dal comune e stai a posto, fino a che noi non facciamo tutta questa trafila.
Che bastardi.
Questa trafila poi dura un anno, insomma, cioè tu stai chiudendo delle situazioni non per un mese, per due mesi, per un anno, cioè ma la gente come campa? Allora, ci stanno delle situazioni che questa cosa la possono fare perché magari hanno dei capannoni all'interno del quale c'è anche il laboratorio di trasformazione. Noi siamo una situazione, insomma, siamo in un casale grande più famiglie, quindi abbiamo una situazione dell'acqua in cui poi l'acqua va in circolo da tutte le parti, insomma. Poi considera che, ecco, se dovessimo farlo all'interno dei soggiorni che facciamo con le cooperative che vengono qui a fare la vacanza con i disabili e via dicendo, in estate, insomma, c'è anche un uso dell'acqua molto, molto alto, quindi sarebbe una cosa, insomma, la prende non so da quanti mila litri di acqua al giorno.
E quindi sarete costretti a comprarla dal comune, perché comunque non hanno...
Saremo costretti, noi dobbiamo pure capire, domani devo riandare lì e ci rincazzerà un'altra volta con questi qui, che sono tanti carini e gentili, ma alla fine, insomma,
tanto non lo sono.
Non si muovono da quello, non si prende la responsabilità.
Sì, sì. Cioè, da queste vicende vengono fuori veramente delle criticità che sono veramente chiare, no? Una è quella che accennavi prima, appunto, al problema di sempre di avere una serie di regole e di regolamenti che sono gli stessi per le grandi aziende e le piccole aziende appunto a conduzione familiare, dove c'hai dei costi fissi che appunto che possono realmente stroncare nel bilancio di un anno quella che poi è una piccola attività. E poi anche quello che dicevi prima, proprio ormai la distanza abissale che c'è fra chi poi scrive i regolamenti, chi i tecnici che li fanno rispettare, e poi quella che poi è la realtà della vita di agricoltura contadina che uno svolge, cioè questa disparità,
certo,
questa distanza che è esatto.
Questo è importantissimo perché è proprio un modello culturale. Cioè, sì, tu, sì. Insomma, io sono più di 30 anni che faccio questo lavoro e sono cresciuto insieme a veterinari che c'erano, diciamo, alla stessa età mia, con i quali ho fatto una attenzione e via dicendo, ma quelli erano anche gente che lavorando all'altro poi veniva anche a fare inseminazione della mucca o a curare le pecore o via dicendo, insomma, quindi erano cresciuti dentro anche un modello in cui facevano i veterinari, quello che fanno i veterinari. Poi se ho preso il diritto dello Stato che fa il veterinario altro, insomma, però quello facevano, ma la stessa cosa per i sindacati di categoria, prima trovavi lì chi ci lavoravano erano i figli dei contadini, cioè gente che si rendeva il conto di quello che era una realtà contadina, una produzione, che quindi pure se tu ti potevano fare di media 200 euro in più rispetto a un finanziamento, una cosa della storia, non lì con il telefonato. Adesso se sei piccolo non ti caga nessuno, perché insomma ormai sono spostati su altre cose. E quindi c'è questa cosa, insomma, c'è questa assurdità che poi, insomma, vale solo per questo aspetto, vale tante cose, discorso prevenzione e salute, insomma, cioè, sappiamo bene, insomma, come sta la sanità adesso, no? Nella sua generalità delle situazioni, e questo è un grosso problema, insomma, solamente il fatto che non ti abbiano avvisato, cioè io questo gli credo, ma scusate tanto, come è possibile, no? Voi mi avete dato un'autorizzazione, le regole cambiano, tu mi spieghi che le regole cambiano, me lo viene a dire, non mi chiudi.
Vi sareste adattati di conseguenza.
Mi chiudi è un fatto veramente non mi viene dittatoriale, mi viene la parola, insomma, però un fatto tosto, insomma.
Sì, sì, potrebbe sembrare una truffa, avere una truffa bella e buona, potrebbe.
Non si scherza su queste cose, insomma, c'è gente che cioè, noi dal 7 dicembre abbiamo saltato i mercati di Natale, non possiamo fare il formaggio, noi facciamo anche la carne, non possiamo vendere i vitelli, abbiamo dei vitelli pronti, insomma. Ti metti in una direzione in cui, così come succede per chi ti ha licenziato, precario e tutte le altre storie che ci stanno, delle persone non te ne frega un cazzo, e quello è.
E non si rendono conto del reale danno economico, cioè, sulla,
sì,
sulla vita delle persone.
Sì, non se ne voglia rendere conto, sì, come dici, non gliene frega
un
nulla,
cazzo,
cioè.
Non gliene frega un cazzo.
No, è proprio quella dimensione prima. Comunque loro a fine del mese spendono, loro ce l'hanno. Insomma, poi ripeto, per carità, capiamo, così è una piccola situazione, questo, quello e quell'altro, ma comunque tu mi fai un'ispezione, mi metti in timbro e mi dici pure dopo che di stare attento perché vado sul penale. Cioè, se dovessi vendere caso e mi beccano, vado sul penale, capito, rispetto a questo. Anzi, ci hanno fatto anche un favore, perché il formaggio che c'avevamo lì l'avrebbero dovuto mandare tutto al macero, invece ce l'hanno fatto mettere da una parte con scritto non in vendita, solo per autoconsumo, capito? Cioè, quindi le assurdità sulle assurdità, insomma, questo è in un immobilismo in cui veramente, cioè, questi, nel senso, con l'insistenza nostra, col fatto che, insomma, gli hanno rotto il cazzo parecchio rispetto a questa cosa, sono arrivati anche a fare una riunione alla sede centrale a Terni rispetto a questo, no? Però il nostro protocollo non lo vogliono cambiare, cioè non vogliono fare una proroga, perché poi questo si tratterebbe, insomma, cioè tu vieni, mi fai una prima analisi come hanno fatto, mi controlli da pozzo come sono le analisi, sia chimiche che batteriologiche. Considerando anche una cosa, che oltretutto noi siamo stati nel 2019-2020 una situazione in cui l'ARPA monitorava le acque, quindi ci avevano fatto le analisi chimiche per 2 anni al pozzo nostro,
tra l'altro.
Quindi c'era anche questo. Però tu mi fai quello, mi dici che la potabilità c'è e mi fai continuare a lavorare, dopo che alla seconda analisi fai la stessa cosa, e non l'hanno voluto fare, non l'hanno voluto fare. E quindi, insomma, c'è molta rabbia, come si dice, molta rabbia. Vedremo, sì, domani andremo là un'altra volta.
Non ti hanno nemmeno dato, non vi hanno nemmeno dato il tempo comunque di potervi adattare a, insomma, ai risultati dell'analisi che hanno avuto loro.
No, per esempio rispetto, cioè, qui la situazione che hanno le pecore, a loro gli hanno dato un mese di tempo, cioè, a noi sono chiuso immediatamente.
No, e poi un'altra riflessione, appunto, come hai accennato prima, una riflessione da fare su quello che poi è il genere clandestino, cioè il movimento di cui tutti noi facciamo parte, è quella che dicevi te, giustamente, nel senso, come possiamo congiuntamente reagire e come possiamo, perché non riusciamo, diciamo, ad avere una forza nell'aprire delle vertenzialità e che sia una, che abbia una concretezza di fronte a quando succedono queste cose qui, e quindi, diciamo, sarebbe importante, esatto, innescare un ragionamento di questo genere, perché un conto, appunto, è fare, appunto, mutuo aiuto, mercati, creare tutte le cose, appunto, splendide che mettiamo in rete, però poi quando ci troviamo di fronte proprio a problemi reali con quelle che sono le amministrazioni, con quelle che sono le leggi, i controlli, e poi succede che, appunto, succedono questi problemi qui, che ti senti...
Ognuno da solo, mentre invece questo è un tema importante, insomma, molto importante. Io credo, insomma, che tutti noi forse non riusciamo a fare i conti con questa situazione, insomma, con quello che sta avvenendo pure rispetto a queste cose, perché tanto prima o poi arrivano. È un po', guardate, è un po' come il discorso delle devastazioni territoriali, insomma, c'è una situazione che sta modificando i nostri territori, ma li sta modificando nei termini delle nostre vite. Quindi ci stanno, io questa cosa l'ho sempre portata avanti dentro abbiamo delle situazioni in cui c'è terra per il cibo contadino, abbiamo delle situazioni in cui fare buone pratiche si continua a farle, ma se poi a fianco alle buone pratiche c'è questa monocultura, insomma, diventa un problema. Diventa un problema anche nelle scelte che noi facciamo di vendere direttamente il nostro prodotto e quindi avere una discussione con chi comunque con i produttori e via dicendo, no? Quindi anche andarvi a dire, no, che comunque c'è stato il turbinale acqua, il tipo scusa vicino e via dicendo. Cioè queste sono le cose che entrano nelle nostre vite, perché poi comunque tu progetti, tu porti avanti dei percorsi e via dicendo, ma a un certo punto arriva qualcuno, come sono arrivati gli spettrici, ma anche rispetto a questo discorso di devastazione territoriale, e ti cambia la vita. Cioè qui da noi sapete bene c'è questa storia dei Muccioleri, ma sì, sì, c'è anche in Toscana, adesso hanno fatto un accordo con la Ferrera, la regione toscana, sì, rispetto a sta storia. E insomma, noi abbiamo già realtà contadine che comunque hanno subito sottrazione di terra, perché lì dove tu la prendevi in gestione o in affitto o in comodato d'uso, in quegli accordi anche privati che si fanno con gente che non ci faceva più la terra, oggi questi hanno questa possibilità, come hanno la possibilità di mettere fotovoltaico sui terreni agricoli e di farci i loro soldini, e quello entra poi nella vita tua, nel senso non c'è più terra che continua a far grano, a fare le farine, a fare il pane o i pascoli o il fieno o quello che può essere. Insomma, io credo che queste cose dovrebbero essere dei campanellini d'allarme dentro i quali magari sarebbe molto utile per tutte e tutti noi approfondirle e trovare uno spazio giusto che diventi anche spazio organizzativo per poter capire di avere un'unica voce intanto per denunciare una serie di cose. Dopodiché vedere come avviare anche dei livelli di difesa e resistenza rispetto a queste storie qua, insomma, perché anche noi qui da noi abbiamo fatto tante cose per sostenere la monocultura, ma poi le reti territoriali sono quello che sono, insomma, considerando pure tutto il periodo che abbiamo vissuto, e comunque questi continuano a mettere noccioleti e continuano a sottrarre taglia d'etta.
Va bene. Fabrizio, ti ringraziamo per averci raccontato la tua storia, e se vuoi possiamo risentirci fra 2 settimane alla prossima diretta per chiamarti e sentirti se ci sono stati, cioè per avere degli aggiornamenti, per sapere se ci sono dei risvolti e per continuare comunque a divulgare comunque la tua storia, le tue difficoltà che sono comuni a tutti noi e che ci stanno molto vicino, per cercare anche in qualche modo, per quanto ci possa essere possibile, darti una mano attraverso lo strumento della radio, ecco, mettendo il più possibile a conoscenza la tua storia, che è quella poi di tanti altri, di tutti noi.
Va bene, io vi ringrazio intanto, ci sentiamo presto.
Sì, ti ringrazio anche noi.
Bocca al lupo.
Bocca al lupo, Fabrizio.
Un abbraccio.
Ciao.
Va bene, ok. Sì. Tanta solidarietà per Fabrizio, veramente una brutta storia, ecco.
Solidarietà a lui e a tutti quelle contadine e quei contadini che si trovano a dover fare i conti con un sistema veramente che è sempre più strozzante, ti strozza sempre di più e opprime quelle che sono poi le realtà di agricoltura contadina di cui facciamo parte.
E comunque, se avete sentito la storia di Fabrizio, avete qualche idea, qualsiasi modo per potergli dare man forte o anche esprimere la vostra solidarietà, potete sempre scriverci sulla nostra mail radiocontato@insiberia.net. E invito tutti noi, anche comunità di GC nazionale, a prendere a cuore comunque la storia di Fabrizio, che ha giustamente osservato e che non abbiamo nessun potere vertenziale verso quelle che sono le decisioni istituzionali. Purtroppo questa è la realtà, anche per il semplice motivo che ci vogliamo slegare in certi modi o per certi versi da queste modalità, ecco, istituzionali. Va bene, Bobo, dai
Palmiro, mettiamo un altro breve brano musicale, si va avanti.
Vai.
in questa trasmissione contata,
ti ha preso questa piega contata. Un po' così,
sì. Vediamo di tirarci un po' su.
Cavolo del tuo giardino, non ci sta bene nella mia minestra. Raccolgo solo un fiorellino, il sapore che senti è la tua testa. L'acqua dolce del tuo pozzo per me è un veleno che mi dà la morte. Per far passare il mio singhiozzo sento le note del tuo pianoforte. Quando passo in via degli uomini mi sento sempre la protagonista. Alle prossime lezioni sarò io la rappresentante di lista. Tra i peggiori ed è a gennaio che morirai. Per te non ci saranno fiori, soltanto neve, cani, buie e guai. Le capre che vanno sui pascoli faranno lana grossa per quest'anno. Regalerò gli scaldamuscoli a tutti quelli che mi voteranno. Quando passo in via degli uomini mi sento sempre la protagonista. Alle prossime elezioni sarò io la rappresentante di lista. Quando passo in via degli uomini mi sento sempre la protagonista. Alle prossime elezioni sarò io la rappresentante di lista. Col cavolo che ti ho lasciato potremmo fare un figlio al pianoforte. Gennaio sarà meno brutto se questa nascita scalza la morte. La lana calda delle capre sarà d'aiuto quando sarò mamma. Questa è una porta che si apre, se non mi ami non ne farò un dramma. Quando passo in via degli uomini mi sento sempre la protagonista. Alle prossime elezioni sarò io la rappresentante di lista. Quando passo in via degli uomini mi sento sempre la protagonista. Alle prossime elezioni sarò io la rappresentante di lista. Sempre la protagonista. Alle prossime elezioni sarò io la rappresentante di lista. Quando passo in via degli uomini mi sento sempre la protagonista. Alle prossime elezioni sarò io la rappresentante di lista.
Rappresentante di lista. Bene, ora vi mandiamo queste due piccole registrazioni che sono l'inizio della lettura di un rullo di tamburi per Rancas, direttamente registrata dalla nostra inviata speciale, la Grebana. E speriamo vi piacciano, sarà l'inizio. Abbiamo la parte 1A e 1B. Buon ascolto.
Vieneci a trovare, Grebana.
Vieneci a trovare, Grebana.
Ci snobbi.
Davvero. Ma la verità è che lei si vergogna davanti ai microfoni, ecco. Non vede le persone, quindi si vergogna. Va bene, speriamo che le letture siano di vostro gradimento, amici e amiche.
Aha. Quando nacque? Un lunedì o un martedì? Fortunato non assistette alla sua nascita. E nemmeno il personero Rivera, né le autorità, né gli uomini trattenuti nei pascoli videro arrivare il treno. I ragazzi trovarono, all'uscita da scuola, due vagoni addormentati nella stazione. Gli anziani li scoprirono verso sera. Un piccolo convoglio, solo una locomotiva e due vagoni. Era da parecchio tempo che le autorità supplicavano la compagnia di far fermare il treno, anche solo per cortesia, a Rancas. Richieste inutili. I convogli, vanitosi dell'oro minerale, attraversavano il villaggio senza concedergli uno sguardo. Finalmente ora un treno si fermava. Se l'avessero avvertita, la personeria avrebbe organizzato un benvenuto. Noleggiare trombe e tamburi non è cosa d'altro mondo. Maschere da diavolo, bardature di festa per i cavalli avanzano nella pampa. Per disgrazia, i rancheni pasturavano quando il treno cominciò a vomitare sconosciuti. I vicini si conoscono tutti. ma quegli ingiacchettati di cuoio nero nessuno li aveva mai visti. Scaricarono balle di filo di ferro, finirono a luna, mangiarono e cominciarono a scavare buche. Ogni 10 metri piantavano un palo. Fu così che nacque il recinto. Alle 5. È il momento migliore per concludere affari di bestiame o per propalare battesimi e matrimoni. Come tutti i giorni, anche quel crepuscolo fecero ritorno dai loro pascoli. Trovarono Luisca recintato. Luisca è un colle pelato che non nasconde minerale, né polla d'acqua, né tollera il prato più stento. Perché recintarlo? Col suo collare di filo di ferro sembrava una vacca ficcata in un chiuso. Morivano dal ridere. Chi saranno quei matti che cintano Luisca? Ma saranno geologi. Saranno operai del telegrafo. Ma quale telegrafo? Ma, fin tanto che non se la prendono con noi, cosa ci importa? Disse il personero Alfonso Rivera. Quella notte il recinto dormì sul colle Luisca. I pastori uscirono il giorno dopo, soffocando risolini sotto il bavero. Quando tornarono, il recinto aveva già serpeggiato per 7 chilometri. Nel suo chiuso non soltanto ruminava Luisca, muggiva anche il colle Huancacala, un'immensa mandibola nera disseminata per volontà di Dio di immagini benedette, la Madre Dolorosa, il Divino Crocifisso e i 12 apostoli di pietra. I fili di ferro adombravano i santi. I rancheni sono di poche parole, non dissero nulla, ma fu come se un colpo d'ala maltrattasse il loro viso. In piazza si scontrarono con un'altra notizia. Le squadre non appartenevano al governo. Medrano era andato a Cerro quel pomeriggio per caso e si era imbattuto nel capo dell'ufficio dei telegrafi. Il capo, un uomo inacidito, si esasperò. «Ma che stupidaggini mettono in giro! Quegli ingiacchettati non lavorano per il telegrafo. Io li conosco bene, gli operai delle opere pubbliche. Quelli non sono del governo. Mai sentito parlare di loro!» «Ma che cosa serve Luisca? Cosa vale quel mucchio di rocce?» tornò a sghignazzare il personero Rivera. «Ma finché non se la prendono con noi, cosa importa? Chi vuole impadronirsi delle rocce, col suo pane se le mangi!» «Quel recinto è opera del diavolo, me ne accorgerete! Qui c'è qualcuno che ha a che fare col berlicche!» Don Teodoro Santiago alzava e abbassava senza sosta le sopracciglia. Si misero a farci la bocca con parole stupide. «Avremmo dovuto assalire il recinto, ammazzarlo e schiacciarlo sul nascere!» Qualche settimana dopo, quando la grande paura strinse le mandibole, Don Alfonso riconobbe che c'eravamo addormentati. Don Santiago aveva ragione.
E detto questo, siamo quasi alla fine, dottore. Un po' sono stanco e ancora sono dispiaciuto per la storia, molto dispiaciuto per la storia di Fabrizio. Ma detto questo, a breve avremo un altro contori. Che cos'è la MAG? Che cos'è la MAG innanzitutto, ecco? Spiegato, certo. Da te.
Va bene. Dunque, la MAG, come tu dicevi, è una cooperativa finanziaria e quindi è un soggetto. Nome MAG significa, è un acronimo e significa mutua di autogestione. In Italia esistono diverse MAG che hanno una storia più o meno trentennale, e queste MAG si propongono di inviare nel mondo, ma anche in Italia, delle persone che non possono accedere, proprio per mancanza di questa garanzia patrimoniale, non possono accedere al credito. Noi consideriamo una delle garanzie che noi possiamo proprio in assoluto immaginare. La MAG nasce circa 10 anni fa, oramai, qui nel territorio fiorentino, basandosi su queste, e se stesso è il massimo generatore di ingiustizie che si possa immaginare,
creando anche attrito e complicazioni nelle relazioni comunque personali, enormi, sociali, con enormi sì, con enormi conseguenze, ecco.
Sì, allora in realtà tu accenni a un fatto che in parte potremmo considerare secondario, mentre invece dà ragione di quanto il denaro poi sia importante nelle nostre considerazioni. Quando pensiamo alla ricchezza, pensiamo alla quantità di denaro che uno ha, mentre invece la ricchezza è ben altro, è libertà, è salute, è disponibilità di relazioni importanti. Il denaro lo possiamo, soprattutto in questo secolo in cui non siamo più allucinati dalle ideologie del passato, e il denaro rimane l'ultima delle ideologie, e lo possiamo immaginare realmente come un buco nero, che in fisica è quella roba che è talmente densa, talmente piena di significati, che attrae a sé tutte le altre cose. In effetti uno degli esempi che si fa, che noi proviamo a fare per far capire quanto sia devastante lo strumento denaro e quanto possa cambiare il nostro modo di pensare, il nostro modo di essere, uno di quelli è questo piccolo esempio: che se io oggi presto a un amico un libro o una bicicletta, perché in questo momento non mi servono l'uno o l'altra, nella relazione con l'amico succederanno due cose normalmente, ovvero sia che la relazione tende a migliorare e che l'amico che ha ricevuto un libro o una bicicletta, quando mi renderà la bicicletta o il libro, mi renderà quell'oggetto, non un libro con più 10 pagine, una bicicletta con un sellino in più. Mentre invece se io dovessi prestare a quell'amico 5.000 euro oggi, è molto probabile che succedano due cose diametralmente opposte, ovvero sia è molto probabile che la nostra relazione peggiori, vada a peggiorare. Tutti quanti immaginiamo perché: se io non lo sento più il mio amico, mi preoccupo non tanto per lui quanto per me, e via e via. E la seconda cosa, che è assolutamente falsa e che invece potrebbe succedere, è che il mio amico si senta in dovere un domani di rendermi non solo la mia bicicletta o il mio libro, il libro che ho prestato, ma con un senso di dovere assoluto qualcosa di più, che sono gli interessi. Ora, l'esistenza degli interessi nel denaro è una di quelle cose che veramente noi diamo per scontato, un po' come il pesce che sta nella boccia d'acqua sudicia e pensa che l'universo sia tutto lì. Noi diamo per scontato, ma non è assolutamente scontato, soprattutto se ci rendiamo conto di quanta ingiustizia può arrivare a creare. Se volete posso fare qualche esempio, ma non so se mi dilungo troppo.
No, abbiamo ancora un po' di tempo, anzi siamo anche interessati.
Come vuoi. Sia nella micro che nella macroeconomia, la creazione di solenni e terribili ingiustizie a causa del denaro è molto più facilmente intuibile di quanto sembra, anche se non pensandoci ci sembra la cosa normale, quello che fanno tutti, quello che tutti dovremmo fare. Noi sappiamo che per esempio esiste una legge sull'usura in Italia che impedisce di fare prestiti al di sopra di determinati tassi, non ce n'è uno solo di tasso di usura. Questo è un cammino socialmente utile, perché prima non c'era una definizione di un tasso da considerare usuraio, quindi l'esistenza di un tasso di usura o di uno o più tassi di usura diciamo è una cosa socialmente da considerare come un progresso. Se però andiamo a vedere nel dettaglio, e parlo dei dati di oggi, insomma di un mese fa più o meno, mi sono aggiornato un paio di mesi fa, vediamo che nel caso di prestiti il tasso di usura si situa per quelli per i più ricchi, cioè per i mutui ipotecari, intorno al 6-7%, mentre invece per i prestiti che vengono fatti alle persone più deboli e quindi che più necessitano un prestito, in Italia il tasso di usura, faccio esplicito riferimento ai tassi dei prestiti delle carte revolving attuali oggi in Italia, può andare intorno al 20%. Quindi noi abbiamo una differenza fra i debitori più ricchi, che non puoi, a cui non puoi fare prestiti oltre il 7%, a quelli più disgraziati a cui puoi fare il prestito intorno al 21%. La stessa cosa,
usura legalizzata,
succede... esattamente. La stessa cosa la possiamo dire alla rovescia, ovvero sia, se io apro un conto in una banca qualsiasi e metto i miei 100 euro, il mio stipendino, io riceverò oggi un tasso dello 0,2% lordo, che significa, dedotte le spese, niente, anzi un debito. E scusate che ho un'altra, scusate,
non ti preoccupare.
Sì, no, c'avevo una chiamata sotto che mi ha un po' disturbato. Stavo dicendo che se io deposito invece in banca, invece del mio stipendino, ci metto 100.000 euro, è molto probabile che oggi strappi il tasso dell'1%. Se io vado a portarsi invece 100 milioni di euro, è molto molto probabile che una banca qualsiasi, a fronte di un minimo di deposito nel tempo, mi possa dare il 3 o il 4%. Questa differenza è sia nei tassi attivi che nei tassi positivi sempre a favore dei ricchi. Se noi poi vendiamo, e quindi la persona ricca ha diritto di avere un tasso creditore superiore di 20 volte a quello della persona povera, e è uno scandalo, una vergogna questa, proprio una cosa che non faremmo mai succedere nelle nostre famiglie, ma lasciamo che tranquillamente succeda nelle nostre banche e nelle nostre vite. Ci sembra normale, ci è sembrato normale quando ci fu la crisi della Grecia, che i debiti della Grecia passassero, siccome la Grecia stava male, passassero da un tasso medio del 7% a un tasso medio del 20%, 18-19%, e ci è parso al mondo normale, siccome lui stava male noi aumentiamo i tassi dei debiti. E sarebbe come se in famiglia io avessi due figli, uno che sta bene, va bene a scuola, fa sport, è in salute e gli aumento la paghetta, uno invece che ha problemi a scuola, problemi di salute, io gli levo anche la cena. È una follia di questo genere. Nelle nostre vite noi sappiamo che non lo faremmo mai, e invece nella vita di tutti i giorni c'è qualcuno che ci suggerisce di fare così. Sì, è terribile.
Sì, è come...
Poi i numeri... Scusami, prego.
No, vai, scusa Francesco, non ti volevo interrompere.
No, era solo per citare un ultimo numero che è impressionante, ma purtroppo è reale, è che alla fine degli anni 70 ci fu una ricerca tedesca di sociologi tedeschi che intuì, insomma, riuscì a capire che circa il 70% della ricchezza mondiale era nelle mani di circa il 30% della popolazione. Quella ricerca fece un certo scandalo, ci furono dei grossi movimenti contro la povertà nel mondo, per la remissione del debito, tantissime agenzie dell'ONU si dettero da fare per risolvere questo problema, e ora, a distanza di una ventina di anni o poco più, diciamo poco più, qualche anno fa c'è stata una ricerca analoga da cui evince che circa l'83% della ricchezza mondiale è nelle mani di circa il 18% della popolazione, ovvero sia la forbice fra i ricchi, immensamente ricchi, sempre più ricchi, e i poveri, sempre più poveri, si sta ampliando in maniera vergognosa e ridicola, oltre che inefficiente, e pensiamo al fatto che fra l'altro tutta la povertà poi porta con sé la necessità di un welfare molto pesante, oppure il rischio della morte, e non c'è nient'altro che induca in questo movimento se non principalmente proprio il meccanismo del denaro, che tende ad accentrarsi, andare tutto in un luogo, aumentare la propria potenza
e autoaccrescersi praticamente.
Autoaccrescersi, sì, il fenomeno, tra l'altro, noi apparteniamo a quella categoria generale chiamata come finanza etica. Noi tendiamo a contrastare questa definizione perché pare un ossimoro parlare di finanza e di etica nella stessa frase. Preferiamo riferirci a una cosa che chiamiamo finanza critica per darle proprio l'aspetto di quello che è. E quando apparteniamo come MAG Firenze alla parte più piccola, più radicale e di minoranza di questa categoria. Molti altri pensano che siano da combattere gli eccessi di finanziarizzazione, quindi gli eccessi di prevaricazione dell'aspetto finanziario sull'economia normale. Noi pensiamo che sia proprio sbagliato il meccanismo e che per togliere diciamo l'aspetto, come dire, moralistico da tutta la questione, ci è venuto in mente un esempio che spero possa rendere un po' l'idea, ovvero sia che la finanza in quanto tale non è cattiva, non è che pretende di fare del male, non è che ha una particolare attitudine a voler male alle persone, ma semplicemente è un predatore. Dovremmo immaginarla come una tigre, la quale tigre non ha nessuna caratteristica dell'animale cattivo, sa essere affettuosa con i figli, sa essere giocosa, eccetera, ma siccome si ciba di carne, è enormemente più veloce e più forte di me, io devo trattarla da lontano e tenermi al riparo dalla possibilità di essere predato. Non c'è nessuna cattiveria in quanto tale, ma il meccanismo finanziario è il predatore assoluto, cioè è quello che tende a sovravanzare in qualsiasi maniera altri effetti che non siano quelli di accrescere il denaro. Qualsiasi gestore di fondo in qualsiasi parte del mondo, al di là delle leggi del luogo in cui abita, è tenuto soltanto ad accrescere il capitale che gestisce e nient'altro, se non esistessero leggi che vietano di compravendere organi umani. Niente osterebbe, ecco.
Sì, interessante osterebbe. Questo parallelismo del predatore. Io la vedevo un po' più come uno strumento, quasi, no? In cui, diciamo, uno strumento che può essere contundente, può fare del male, però dipende anche come lo usi. Un coltello puoi usarlo per accoltellare qualcuno oppure per tagliare del pane e distribuire dei panini alle persone, no? Quindi vi vedo un po' in questo, vi vedo come la MAG che utilizza gli strumenti finanziari per avere una finalità invece opposta, ecco, di quella di fagocitare poi e capitalizzare, e almeno per quello che ci hai un po' raccontato, ecco, è tiro un respiro di sollievo, ecco, perché non è tutto male, non è tutto predazione, ecco.
No, però se accettiamo il concetto che il denaro debba crescere indefinitamente, dobbiamo sapere due cose. La prima è questa: se io ti domandassi oggi quanta parte del denaro che c'è nel mondo serve all'economia vera, cioè a costruire strade, a pagare stipendi, a pagare ma anche gli orchestrali, internet, anche le cose belle artistiche, e quanta parte del denaro che circola nel mondo invece è destinata solo ad arricchire se stessa, sapresti dirmi più o meno che percentuali potrebbero essere?
Io non te lo saprei dire.
Te lo dico io: 1 a 300. Per ogni milione che lavora in economia per i miei stipendi, le vostre pensioni, gli ospedali e tutto quanto, ce ne sono 300 che tendono soltanto ad arricchire se stessi. E provo a suggerire un'ultima immagine, se ho il tempo.
Sì, abbiamo ancora qualche minuto.
Bene, l'immagine è quella di come avviene la crescita nell'universo. Ovvero sia, tutte le cose naturali nell'universo crescono secondo una curva di crescita che all'inizio è molto alta, poi si assesta e diventa quasi una sostanziale parità e poi si abbassa fino a decrescere e poi a scomparire. Questa è la curva del cosiddetto equilibrio dell'universo, è la curva che seguono le nostre unghie, i capelli, l'erba, gli alberi, le stelle nel firmamento. Tutto quanto nell'universo è naturale, funziona in questa maniera. Tutto, quasi tutto quanto, perché dopo vi dirò cosa invece non funziona così. Se dovessimo invece disegnare la curva di accrescimento del denaro, dovremmo fare una curva, una linea retta, che è tanto inclinata quanto è inclinato il tasso di interesse. E nell'universo c'è soltanto una cosa che cresce in questa maniera. Non so se riuscite a visualizzare, da una parte c'è una specie di gobba che può essere più o meno larga, che è quella, e dall'altra c'è una linea retta che continua a crescere indefinitamente. L'unica altra cosa che cresce in questa maniera, oltre al denaro, è il tumore. Il tumore è esattamente quella cosa che cresce a prescindere dalle sue esigenze, non ha un criterio di mancanza di accrescimento che poi lo stoppa, e quindi il tumore è esattamente quel meccanismo che va combattuto oppure l'ambiente che gli è intorno. Questa è un'immagine che alle volte fa un po' capire come, a differenza di un coltello, che era l'esempio che avevamo avuto prima, che può essere usato bene o male, l'accrescersi del denaro in quanto tale è comunque una predazione, è comunque un fenomeno che non si interrompe, è comunque un fenomeno di natura tumorale.
Capisco, molto, molto chiaro così.
Molto chiaro. Va bene, Francesco, allora ti ringraziamo per averci introdotto intanto che cos'è la MAG, certo, di Firenze, e diciamo anche, certo, quelli che sono i principi fondanti che stanno dietro alla cooperativa finanziaria mutualistica autogestita, e ti invito alla prossima puntata, ovvero fra 2 settimane, non questo mercoledì che viene, ma il prossimo. E sempre, se sei disponibile, hai voglia, ti fa piacere, certo, a un'altra intervista per andare magari sempre di più a scavare dentro
un po' nel dettaglio, se volete,
sì piano, gradualmente nel dettaglio, certo, parlandoci delle vostre pratiche e della vostra organizzazione, ecco, questo sempre se ti fa piacere essere ospite, e a noi ci ha fatto tanto piacere, ecco, oggi pomeriggio averti qui ospite a Radio Contado, quindi ti invito.
Direi solo, posso solo dire,
sì,
una cosa,
sì, sì,
che siccome noi siamo veramente un organo collettivo, io ne parlo volentieri anche al gruppo in cui ci incontriamo tutte le settimane, potrebbe darti benissimo e venisse un'altra persona a
tanto noi siamo ovviamente, non è
assolutamente,
siamo assolutamente
intercambiabili,
va benissimo, facevo ora riferimento a te perché eri qui, diciamo, presente,
certo,
con noi,
certo,
ma
certo,
non c'è,
certo,
anzi farebbe anche piacere conoscere piano piano anche tutti i componenti o chi vuole partecipare a questa intervista, anche per dare un po' di resilienza ai vari punti di vista, alle opinioni e alle varie situazioni. Va bene.
Benissimo. Grazie mille a voi per l'opportunità.
È stato veramente un piacere, alla prossima.
Grazie.
Ti ringrazio.
Grazie,
ciao,
grazie,
Francesco,
grazie,
buon pomeriggio.
Ciao.
Va bene, dottore.
Palmiro.
Oggi è stata una puntata densa, ecco, di contenuti.
Sì, sì. È stata molto interessante.
È stata molto interessante. Speriamo che i nostri radiocontadici e le nostre radiocontadesse e radiocontad ci abbiano ascoltato con un piacere. Va bene, vi lasciamo
allora, 16:24.
Vuoi mettere un pezzettino?
Direi.
Ti vuoi staccare dal mio sproloquiare?
Infatti. Stoppati un attimo, no, io ti dico, la mia idea è quella che, allora, ormai è tardi per sentire la nostra cara Ginevrina, e quindi la rimandiamo alla prossima puntata, ovvero fra 2 mercoledì,
okay,
avremo anche lei, e quindi io ti direi un piccolo stacchetto musicale e poi si rientra con la rassegna eventi e poi tanti saluti.
Perfetto.
Io me ne voglio andare per il Mugello, su per le caldine alla perciola. Attenti amici là, l'argomento è bello,
e chi lo sente molto si consola. Se di parlare mi dati permesso, vi narro la storia d'un vero progresso. State attenti, son sicuro sarete contenti. Ecco il fatto successe così. Quando fui giunto ai prati dei guadagni, le vidi una ventina di ragazze. Solo mi ritrovai senza compagni, sentivo che ridevan come pazze. Chi aveva il rastrello, chi aveva i forconi, giravano in fieno di loro padrone. Che bellezze, bellezze, rimirando le loro fattezze, io e mi volli così riposare. Mi posi sotto un'are per guardare, vidi arrivare tre frati francescani. L'annina che potiede giudicare si volta e dice all'isola del Giani: guardate un pochino quei tre bighelloni che vanno girando capando i minchioni. Li vedete, loro campano senza monete e a noi altri ci tocca sudare. Il frate Don Rodrigo intese questo, corse all'annina e gli diede un ceffone. Ma il frate a ritirarsi fece presto, perché la lo rincorse coi forcone. Aiuto compagni, gridava Rodrigo, accorse Giovanni coi frate Amerigo. E Giovanni, la beppuna lo chiappa per panni, e qui frate per terrasco. E un altro frate non l'aveam veduto, finì giù a ruzzoloni per le fossa. E sei ragazze con pensiero astuto intenzio nonno di squarciargli l'ossa. Accorse l'annina di poggio cavalle, di morso una mela, gli strinse gli orecchi. Poverino, poverello, alla fine gli prese il ciuffetto e il processo domani si farà.
Eccola qua, la nostra bellissima sigla della rassegna eventi.
Va bene, inizio io, inizi te.
Ma allora, io leggo da lapunta.org che in realtà non è che ci sia
granché,
però quello che c'è, diciamolo, no?
Va bene, dai.
Vai, Palmiro.
Allora, questo venerdì, il 4 febbraio alle 5.30, alla Polveriera Spazio Comune troveremo l'evento Salute tra pandemia e digitalizzazione. Scusate la dislessia. E ve ne leggo un breve pezzo, una breve descrizione, oppure era... Ovvero, la crisi legata alla diffusione del Covid è stata al pari di altre crisi del passato, una modalità del governo. Gli slogan sulla tutela della salute cercano di mistificare una realtà sempre più evidente, quella di una crisi che ha permesso di applicare una serie di manovre impressionanti per velocità di applicazione, restrittività, impatto sulla quotidianità. Quindi questa è una breve descrizione, quindi si preannuncia comunque una serata di dibattito, e a seguire alle 6.30 ci sarà una cena e una hip poppata, come hanno descritto qua gli amici della punta.org, per il benefit Toselli, sempre allo spazio della Polveriera Comune.
E ricordiamolo, è importante, diciamo, appunto, ricordare quelli che sono poi i movimenti della nostra città. Ricordiamo di cosa si parla quando si parla di Toselli. Appunto, lo stabile di via Toselli in zona del Saia Copino è stato per 9 mesi uno spazio abitativo, sociale e artistico che ha ospitato diverse mostre e convention artistico-culturali, musicali come Inchiostri Ribelli, eccetera. Venne sgomberata nell'agosto del 2016 dopo una resistenza di alcuni compagni sul tetto di circa 36 ore e un presidio permanente lì sotto. Oggi le 12 persone che erano dentro il giorno dello sgombero sono sotto processo. Dopo una condanna in primo grado, in appello è stata confermata la pena del primo grado. 8 mesi senza sospensione della pena per tutti. Alcuni andranno in Cassazione sperando in un'auspicabile invalidità del secondo grado di giudizio. E allora non ci resta chiaramente che mandare un abbraccio e tutta la nostra solidarietà alle compagne e compagni inguaiati per la storia di Toselli.
E vi ricordiamo comunque sempre gli eventi ricorrenti. e abbiamo il mercato contadino di Piazza Tasso il venerdì, ho iniziato dall'ultima giornata della settimana. Il martedì abbiamo il mercato contadino dell'Isolotto dalle 15 e la diretta sempre di Radio Contado il mercoledì, ma non tutti i mercoledì come vi abbiamo preannunciato. E detto questo, abbiamo detto tutto
caro Palmiro
e caro dottore, alla prossima.
Saluto a tutti e a tutti, restate su Radio Wombat, ci sono sempre un sacco di cose molto interessanti da ascoltare e niente,
come dicono gli amici di Walk Whoops, e ovviamente Stay Wombat.
Abbiamo iniziato questa puntata con una nuova sigla che era Radio Lyrics dei Rammstein e ora finiamo con la radio di Eugenio Finardi invece.
Ciao.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Radio si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.